28 gennaio 1998, ore 3:46. Nicola. Mamma, ti chiamo a scrivere quando il tuo pensiero, il tuo cuore, tutto il tuo essere è proteso verso lo stato dolorosissimo ed incerto della malattia di zia Cenzina. Ma questa tua adesione ti mette in sintonia con il nostro amore infinito e contribuisce ad una soluzione più sollecita che vedrà il trionfo della volontà santa del Padre, di cui io, Nicola, sono il portavoce. Ieri, mamma, il tuo cuore è stato inondato da una gioia incontenibile. Dalla stessa bocca di padre Raffaele hai saputo come la parrocchia di Trieste dei Servi di Maria, in una revisione totale del loro atteggiamento che ha visto lo stesso fatto oggetto per tantissimi anni di un ostracismo assurdo, abbia accolto il martire con tutti gli onori e riconsegnato a lui l'onore dell'altare. Oggi padre Raffaele celebra anche due messe al giorno, mentre tante anime accorrono a lui chiedendo implorazione ed aiuto. Il tuo cuore è stato doppiamente felice per il martire che aveva seguito la strada della umiliazione, del nascondimento e dell'obbedienza passiva, e per me, perché ne sono stato l'artefice, preposto dalla stessa mamma di cui padre Raffaele è il servo fedele. Maria Santissima stessa, nel viaggio di ritorno da Medjugorje e proprio a Loreto, ti aveva rivelato come fosse passato per padre Raffaele il lungo periodo di sofferenze e fosse iniziato quello della gioia, perché, mentre la sua implorazione al padre sarebbe stata sempre più potente, sarebbero cessati i segni esteriori di sofferenza fisica, a causa dei quali era stato allontanato dall'altare. Tu conosci, mamma, le varie fasi di lotta, di sofferenza fisica, di attacchi satanici di cui padre Raffaele era fatto segno dall'inferno tutto, solo quel poco che io ti rivelavo perché mi era indispensabile il tuo aiuto vivo e reale, e di questo Maria Santissima ti è riconoscente. Ma la realtà del nostro intervento di protezione, della sua patita e sofferta adesione a quel sì pronunciato quando era ancora diacono, solo lui la conosce e tutto il cielo. Ora padre Raffaele, libero come il vento dello spirito, si appresta a seminare e a raccogliere nello stesso tempo i frutti dell'intenso patire come il Cristo, che sull'altare rinnova continuamente la sua offerta non più cruenta, ma di propiziazione per il suo popolo che da lui solo aspetta la salvezza. Mamma, apriti anche tu ad una fede più grande e non temere mai, perché io sono con te. Ed in te. 30 gennaio 1998, ore 3:22. Nicola. Mamma, giornata tormentata quella di ieri, eppure non sono mancati brevi sprazzi di luce che ti impedivano di essere presa e stretta nelle spire del tuo nemico. Oh, come grande e benefica per te la preghiera notturna che ristabilisce l'equilibrio infranto, spingendoti pentita fra le braccia del Padre. Allora il dolore vivo che tu provi per avere ferito Gesù stesso presente nel cuore dei tuoi fratelli si trasforma in purificazione e giubilo per il perdono ottenuto. Allora Padre Raffaele non temerà di assolverti per i peccati che non conosce, perché il dolore li ha tutti mondati. Mamma, mammuzza mia, tu non puoi accontentarti di atti di pietà approssimativi, perché fai parte attiva di avvenimenti eccezionali che ti coinvolgono, di cui io, tuo figlio, sono il postulatore. Ogni giorno è un giorno nuovo per te, pieno di luci nuove, di conquiste nuove, ma anche di lotte, di cadute e di riprese. Dona a tutti gioia, con generosità, non scoraggiarti per le incomprensioni, ma vai sempre avanti. Man mano ti dirò cosa chiederti. Senti presente padre Raffaele che ti dà forza e non temere mai, mamma, perché più che mai ti sono vicino. Vicino con Padre Pio e il cielo tutto è con te. 2 febbraio 1998, ore 6:32. Nicola. Mamma, scrivi, oggi ti chiamo a testimoniare un miracolo. Pina. Circa un mese fa mia cognata Cenzina è stata nostra ospite per qualche giorno. Non la vedevo da tempo e sono stata colpita dalla sua magrezza, pesava poco più di 40 kg, aveva le estremità gonfie, respirava con la bombola di ossigeno, si nutriva pochissimo e cadeva improvvisamente in un torpore da cui a stento si riusciva a svegliarla. Il quadro, anche all'occhio meno critico, era allarmante. La rivedo ad Alatri il 6 gennaio e la situazione non era migliorata, nonostante fosse sotto controllo di medici che la seguivano da tempo. Maria Tecla, la figlia, anch'essa medico, molto preoccupata, aveva contattato un primario del Gemelli, che avrebbe dovuto visitare la madre il mercoledì 14 gennaio. La mattina dell'11 Era venuta a trovarmi Caterina con il marito ed il piccolo Daniele e mi ero trattenuta con loro fino alle 2. Nel pomeriggio mi concedo un breve riposo quando mi sento svegliare da Nicola che con tono perentorio mi dice di rintracciare Maria Tecla che era in clinica e dirle testualmente di partire per Alatri, prendere la madre e la mattina seguente presentarsi al pronto soccorso del Gemelli perché non c'era più tempo, essendo la madre gravissima ed in questo modo ricoverarla. Maria Tecla si attiene perfettamente al comando di Nicola avvertendo il primario che sposta la visita la sera stessa del giorno 11, confermando come la madre fosse gravissima al punto tale da temere che non potesse arrivare neppure all'ospedale. Il 16 alle 4 del mattino, dopo una notte di preghiera, Nicola stesso mi spinge a scrivere il seguente messaggio alla cugina. Nicola. Maria Tecla. Ho implorato per te la misericordia del Padre e sono venuto in tuo aiuto. Tua madre ti sarà resa perfettamente guarita e così la tua anima, perché tu possa serenamente e coscientemente aprirti alla nuova vita che ti attende. Voglimi bene, come io te ne voglio. Tuo cugino Nicola. Gli avvenimenti al Gemelli si susseguono con ritmo accelerato e Cenzina è sempre oggetto di grandi preoccupazioni. I medici non sanno più cosa fare, si teme la fine, da un momento all'altro. Sembra proprio che le forze del male si siano accanite su quel povero corpo. Il giorno 18, alle 9.05, ancora Nicola mi fa scrivere. Rincuora Maria Tecla, ogni parola che tu scrivi è legge e comando per le forze del male e tutto fa parte del nostro disegno di amore. Giorgio è con me, vive la tragedia della moglie e della figlia in un primo tempo come chi, colpito alla testa, stordito per il grande dolore, non si rende conto di niente. In un secondo momento entra nella realtà, si ricorda che Dio è amore, comincia ad accostarsi ai messaggi di Nicola alla figlia. Giorgio frongia s'insinua nel suo animo con la testimonianza di tutta la sua vita, ma l'attesa è sempre drammatica. I medici del Gemelli spediscono l'ammalata al Forlanini. Il polmone di acciaio, ultima speranza, non funziona. Manca di un pezzo che è richiesto e montato senza alcun controllo perché non c'è tempo, Cenzina è moribonda. E all'improvviso tutto va per il meglio. Ogni atto come da copione segue i ritmi e i tempi prestabiliti. Nicola il 28 alle 3 di notte si fa vivo e conferma ancora una volta la soluzione positiva del suo costante intervento amoroso. Già il 30 si vedono i primi risultati positivi. I medici cominciano ad essere ottimisti. Si delinea il miracolo nella sua eccezionalità ed è un tripudio di gioia. Ieri, 1 febbraio, vado in ospedale e trovo Cenzina serena, lucidissima, perfettamente sgonfia. La conversazione si snoda piena di gioia. Mi prega di ringraziare Nicola, mi chiede di padre Raffaele sapendo che le sue preghiere sono state determinanti. Maria Tecla è raggiante, così Giorgio. Grazie Nicola mio, grazie a te Padre Pio, a Maria Santissima, a Gesù e al cielo tutto. Grazie ancora, grazie sempre. 2 febbraio 1998, ore 9:05. Nicola. Ora ti porterò a leggere con i miei occhi la diagnosi di un miracolo. Il miracolo è un atto isolato nella vita di un uomo che, nell'angoscia di una sofferenza, invoca il Padre e chiede aiuto ed il Padre, nel suo amore infinito, dimentica l'offesa e si piega pietoso in suo soccorso. Ecco perché ti avevo fatto scrivere che il nostro primo passo è quello di implorare per voi la misericordia del Padre e che solo in un secondo tempo siamo noi stessi a gestirlo. Ma in ciascuno di voi quali i riflessi? Quale l'accoglienza, quali i frutti di questo dono meraviglioso che partendo dal Padre si realizza attraverso il nostro intenso operare che è solo amore puro, non più soggetto ai limiti dell'umano? Sì, primo punto di partenza è la fede, ma non la fede come voi ancora viventi credete di possedere, ma come la vediamo noi, immersi nella luce del vero. Gesù, tu credi che io possa guarirti? E dalla risposta affermativa, vai, la tua fede ti ha salvato. Come l'hai recepito tu, mamma? In piena totalità di spirito, mentre la gioia più grande invadeva il tuo cuore o costretta a difenderlo nei miei fratelli, ti sentivi oppressa e triste mentre remore lontane smorzava nel tuo slancio? E Maria, che pur essendo felice per Cenzina, per zio Giorgio, per Tecla che amava, si chiudeva come un riccio per proteggere se stessa e i suoi punti di vista, rifugiandosi in un mondo che crede le dia quella gioia che solo un atto di umiltà le darebbe? E Antonella, che ieri nella constatazione reale del miracolo eclatante del marito mi aveva accompagnato al Forlanini, ne torna ancora più disperata in un rifiuto accettazione mentre la verità che la incalza troverebbe il suo giusto epilogo in un atto di umiltà e di coraggio? E padre Raffaele, l'asceta così in alto nella spiritualità raggiunta che non trova la sintonia indispensabile con la proclamazione di un miracolo strepitoso che pure non riesce a negare, perché anche lui ne fa parte e si accontenta delle coccole di Anna Maria che più aperta di tutti voi arriva là dove tu, mamma, ancora non sei arrivata. ed elenco potrebbe continuare all'infinito per ciascun anima, capolavoro unico ed irripetibile, la quale aderisce al dono in maniera particolarissima ed unica, perché non confondibile con nessun'altra creatura partorita dall'amore infinito del Padre. Mamma, ricordi che ti dicevo che in cielo, anche se milioni e milioni di beati portano il mio nome, io sono Nicola, non confondibile con nessun altro, come tu sei Pina e così Filippo, e via dicendo. Ecco perché se un'anima si danna per il padre che l'ha creata in un atto di amore, è come se perdesse l'unico figlio. 4 febbraio 1998, ore 8 e 15. Nicola. Mamma, mentre Bossi, a nome di Maroni, reclama i diritti come deputato del Parlamento italiano, rappresentante legittimo della nazione italiana libera, indipendente ed inscindibile nella sua unità, ne tradisce la Costituzione cui aveva giurato fedeltà nelle mani del Presidente. Grave, gravissimo atto di tradimento che se fosse stato perpetrato in tempo di guerra li avrebbe portati immediatamente davanti al plotone di esecuzione. Grave, grave responsabilità dei politici, che pure erano a custode della unità di un popolo che a loro avevano affidato la salvaguardia della unità della nazione. I miei lumi e i miei richiami, testimoniati da inviti pressanti attraverso messaggi indirizzati a Buttiglione, non sono stati ascoltati. Il dovere si compie sino in fondo a costo della propria vita, perché al vostro sì è legata la sorte di tantissime anime. Adesso non vi resta che supplicare il Padre, che ha donato tutta la sua potenza di liberazione a Maria Santissima, che vostra condottiera grandi cose opera in vostro favore. 7 febbraio 1998, ore 8 e 20. Nicola. Sì, scrivi, mamma, padre Giovanni dei Servi di Maria di Monteberico, al quale è legato un disegno ancora più grande che io ti rivelerò passo passo. A me occorre la vostra adesione totale. I tempi sono maturi ed ogni vostra perplessità o dubbio intralcia il nostro operato. Reverendo padre Giovanni, sono Pina Reina di Roma e le scrivo dietro suggerimento di Nicola. Accludo alla presente tre lettere che, dalla data, testimoniano il periodo in cui sono state scritte ed inviate fedelmente ai destinatari. Ancora Nicola non era presente in questo disegno di infinito amore del padre che si serviva di me, piccolo strumento, per arrivare con lettere personalissime ai suoi figli in difficoltà. La ringrazio per il tempo che mi dedica e la fiducia che mi dimostra. Qualora desiderasse avere anche l'ultimo libro di Nicola, che dovrebbe la tipografia consegnarmi tra qualche giorno, glielo spedirò. Mi ricordi, nell'offerta del santo sacrificio. Con simpatia, Pina Reina. 8 febbraio 1998, ore 16 e 20. Mia cara Lorenza, avrei voluto rispondere alla tua lettera del 29 gennaio a stretto giro di posta, ma mi è stato impossibile per motivi non molto lieti. Ma l'intervento rapidissimo ed amorosissimo di Nicola oggi mi fa ripetere: grazie Nicola, portavoce di Gesù e di Maria Santissima, tua madre ti vuole tanto bene e ti dice grazie. Ma ora sono tutta protesa verso la tua anima in pena, nel vivo desiderio di comunicarti la gioia che la tua lettera mi ha procurato. Una linfa nuova ha pervaso il tuo spirito, forse ancora non te ne accorgi, ma essa scorre benefica e lava, rinnova, sana, placa il tuo dolore vivo. E come l'unguento prezioso sulle ferite che si ancora sanguinano, pure ne avvertono il ristoro e spingono il tuo spirito verso orizzonti sereni e pieni di luce. Non passerà molto, e voltandoti indietro dirai: oh, come accidentato, brutto e pieno di insidie e pericoli quel percorso. Ma con il tuo aiuto, Nicola, amico mio, ce l'ho fatta, sono stata brava, davvero? Ma adesso non lasciarmi più, perché devo correre per recuperare il tempo perduto. E Nicola ti risponderà: non sai, Lorenza, che anche io ho dovuto correre per recuperare il tempo perduto? Anch'io ho dovuto recidere lacci in una sofferenza d'amore inaudita, ed erano i legami santi, ma che mi tenevano legato alla terra, mentre un richiamo possente mi invitava a salire ed andare incontro alla luce. Non temere, Lorenza, Dio non si lascia vincere in generosità, ed avrai quello che il tuo cuore desidera. Ancora di una cosa voglio rassicurarti: ogni parola, ogni verità di cui è pieno il libro di Nicola parte dal cuore del Padre, dal cuore di Gesù, egli ne è il portavoce fedele. Nicola è il capolavoro di Maria Santissima. La verità non contraddice mai se stessa, ma lo Spirito Santo l'amplifica e la rende più consona alle nostre esigenze di oggi. Ti manderò gli altri libri e ti accorgerai come essi, man mano che li porti alla conoscenza del tuo spirito, ti renderanno più forte nella fede e quindi più felice. Adesso smetto pregandoti di abbracciarmi la tanto cara Santina, mentre io ti stringo al mio cuore con affetto. Pina. Roma, 8 febbraio 1998, ore 17:08. Mia cara Alfonsa, Ho tra le mani la tua lettera del 4 febbraio e una enorme tristezza ha invaso il mio cuore per te, mamma, che soffri per la tua Cristina, come solo un'altra mamma può capire. Ma in te c'è una luce nuova, mi dici che credi fermamente in Nicola. Questo apre il mio cuore ad una speranza. Io so che Nicola non delude mai chi a lui si affida. Non penso sia saggio ricorrere alla forza e Nicola me ne dà conferma. Sarebbe come infrangere un rapporto di amore che ti lega a tua figlia e come tradirla, mentre è proprio l'amore che salva. L'amore tuo verso Dio, l'amore del Padre verso la creatura che ha generato in un atto di amore, l'amore di Gesù che per lei si è offerto vittima di espiazione. E la madre, dove la metti? Non è Maria la madre santissima di Gesù che pur di salvare Cristina, te, me, ogni figlio generato dal suo amore, offre il suo unico figlio in un olocausto totale al Padre su di un legno di croce? Ascoltami, Alfonso. Per la potenza di Dio non esiste nessun male inguaribile. Ha bisogno solo della nostra fede. Vai, la tua fede ti ha salvato, dice Gesù ai tanti ammalati. Il Vangelo ne è pieno. Vieni tu solo a trovarmi e Nicola ci consiglierà concretamente. Intanto ti mando Nicola come balsamo al tuo dolore di madre. Pina Reina. Undici febbraio 1998, ore 6. Nicola. Mamma, l'altro giorno ti sei chiesta se padre Raffaele, ora che è stato reintegrato a pieno titolo nell'ordine dei servi di Maria, ne vestirà l'abito oppure tornerà a vestire gli abiti secolari come era partito da Roma. Ti chiarirò anche questo problema che a prima vista potrebbe sembrare di secondaria importanza, ma non è così. Padre Raffaele a Monteberico, dove si apprestava a diventare sacerdote, faceva già parte dell'ordine dei servi di Maria e proprio a Maria Santissima di Monteberico aveva promesso fedeltà assoluta. È stato lì che ancora diacono sente l'invito di Gesù e della fusione dei due santissimi nomi, Gesù e Maria, e ne fa il suo programma di vita, cui mai è venuto meno. Se ha smesso l'abito che lo distingueva dagli altri ordini, che per tanto tempo ha portato con amore, dignità e fedeltà assoluta, non è certo imputabile alla sua persona. Ora, in una revisione totale del loro operato, i suoi superiori e confratelli lo riabbracciano in un tripudio di gioia. Oh sì, padre Raffaele sarà felice di riportare il suo saio, ma i tempi sono cambiati. L'abito sacerdotale è indispensabile quando si presenta ad un'autorità ecclesiastica o ad una parrocchia qualsiasi ed è come il distintivo per le forze dell'ordine, non così tra il popolo di oggi fortemente laicizzato che vede nel sacerdote il nemico da combattere. Come vedi, mamma, la medaglia ha due facciate. Come regolarsi? Padre Raffaele, cui non manca lo spirito di discernimento, saprà regolarsi volta per volta. A te eseguire passo passo i miei comandi che vi portano immuni da ogni pericolo verso la luce. Messaggio di Madre Elisa. Davanti al Signore siamo tutti uguali, non ci sono divise, ognuno verrà giudicato secondo i talenti ricevuti e questo vale per coloro che indossano indegnamente l'abito da suora o sacerdotale. 13 febbraio 1998, ore 4 e 45. Nicola, mamma, ti stai chiedendo se partire per il Veneto in treno o in macchina? Mamma, per chi ha fede il mezzo non ha importanza, tanto più se sono io che vi mando. Cosa pensi che non accompagnerò io stesso Maria, che va in gita di piacere? Mamma, perché dubiti? Perché mi fai soffrire? Sì, è per te il messaggio dettato a Lidia il 30 luglio del 96. In te coabita la Santissima Trinità. Lo scopo era doppio, confermare te, che uscivi da un lungo periodo di torpore, e spingere lei, alle prese con attacchi sempre più invadenti, ad accettarmi in te quale unica fonte di verità. Mamma, ieri Maria Tecla, senza mezzi termini, ti ha detto della gravità del male che ha colpito i tuoi occhi, glaucoma cronico semplice, il cui limite massimo è stato stravolto, addirittura raddoppiato, 18 il limite massimo ancora controllabile, oggi 32 occhio sinistro, 30 occhio destro, come dire condannata a breve scadenza alla cecità. Il tuo spirito è rimasto non solo sereno, ma addirittura gioioso, e rivolgendoti a me hai detto, Nicolò, se ti occorro perché è chiaro, non posso né scrivere né leggere senza occhi, allora guariscimi. Se invece la mia cecità rientra nel piano di purificazione di Dio, allora ti dico, eccomi, Signore. Mamma, Dio Padre ha gradito la tua offerta e festante ti benedice. 13 febbraio 1998, ore 7. Mamma, sono costretto a mettere assieme vari argomenti che andrebbero al contrario fissati nel momento in cui te li comunico, ma devo approfittare del poco spazio di tempo che mi dedichi perché non vadano perduti. L'altra sera Anna Maria aveva avversione e sofferenza per i messaggi di Lidia, mentre in te una voce subdola ti spingeva a conservarli perché provenienti dal cielo. Ti sei però ricordata che non avevi bisogno di estranei e bastava che ti rivolgessi a me, tuo figlio. Ti chiarii che tu avevi già fatto quello che dovevi fare e nella maniera consigliata dal vescovo, spettava ora solo a lei trarne le conseguenze in piena libertà di spirito. Hai ripetuto con amore e con chiarezza quello che io ti suggerivo di dire, perché si fosse liberata dalla catena che la legava al nemico. Ti ho chiarito come dannosi e apportatori di turbamento sono i messaggi di un'anima così presa nelle spire dell'invidioso e che il distruggerli è un bene, così come avviene per un unguento salutare prezioso che può trasformarsi in un elemento apportatore di male se incapsulato in un involucro contaminato. Ora sai quello che devi fare, distruggerli. Grazie mamma. 15 febbraio 1998, ore 3:45. Nicola. Mamma, scrivi. Sì, i tuoi occhi sono gravemente malati e la tua vista è in pericolo. A questa notizia con slancio hai accettato ed offerto questa infermità fino alle estreme conseguenze ed il padre l'ha gradita benedicendoti. Ma attenta mamma, non crogiolarti in essa come se tu fossi già una vincitrice perché al contrario potresti essere una perdente. Non è facile gestire alla tua età una menomazione così grande e tu non sei abituata alla sofferenza fisica. Vedi come i lacci del seduttore sono sempre pronti per agganciarti? Adesso con umiltà ripeti al tuo Gesù: sono malata, guariscimi, Gesù mio. Non dimenticare che Gesù nella salita al Calvario non rifiutò l'aiuto del Cireneo, anzi, riconoscente, lo gratificò di infinite grazie, facendo di lui un apostolo dell'ultima ora. 16 febbraio 1998, ore 10. Nicola, mamma, scrivi. Caro dottore, visto che il protagonista principale della mia stupenda avventura è proprio mio figlio, chiedo a lui di suggerirmi le parole convincenti per arrivare al suo cuore. Sì, la fede è proprio come un piccolo chicco di grano che a suo tempo interrato aspetta paziente ed umile che la stagione propizia, dopo varie fasi di crescita affidate al coltivatore solerte, gli conceda la gioia di frutti abbondanti. È proprio l'autore della vita che pone quel piccolissimo seme in ciascun uomo. A noi spetta il compito di custodirlo, seguirlo nella sua crescita, togliere le erbacce che vorrebbero soffocarlo e fiduciosi attendere la mietitura che ci ricompenserà del nostro incessante lavoro. I suoi tanti perché non trovano la risposta che placa il suo spirito e lei continua a cercare conferme in altri spiriti che, tormentati dalla stessa angoscia, non più capaci di vederla semplicemente nel mondo visibile che li circonda, affondano sempre più nella scienza umana che pasce il loro orgoglio. Lei ama Anna Maria, ma in lei ama proprio quello che non riesce a raggiungere, quella freschezza, quella purezza che le lascia intravedere orizzonti non ancora esplorati, attratto e sempre più dolorosamente respinto. Si è mai chiesto come mai spiriti intelligenti ed evoluti si commuovono davanti ad un fiorellino o ad un ciuffetto di erba che riesce a spaccare ed a nutrirsi di pochissimo umore nell'asfalto cittadino di una grande metropoli? Lei gira, gira attorno alla mela proibita, che per fortuna non è quella fatidica che ha perso Eva, ma il desiderio del possesso del bene infinito che Nanna Maria intravede e che brama raggiungere. Ci rivedremo ancora? Non lo so. C'è anche su di lei un disegno che parte da Nicola. Per adesso rimandiamo tutto alla prossima puntata. Gli elisir di lunga vita vanno bevuti a piccoli sorsi. Grazie, dottore. Pina Reina. 19 febbraio 1998, ore 1:45. Nicola. Mammuzza. I tuoi occhi malati non servono solo per leggere e scrivere i miei messaggi, ma anche per piangere di dolore quando ti accorgi di avere ferito il tuo Gesù, o di gioia, quando il tuo spirito da me illuminato recepisce e scorge negli avvenimenti che si susseguono nello scacchiere mondiale le varie fasi di conquista della mamma che vi porta all'imminente vittoria. Al suo servizio anime forti e fedelissime avanzano fendendo le tenebre. Esse, attratte e guidate dalla forza trainante di Papa Wojtyla, la seguono senza chiedersi il perché. A volte, a vittoria avvenuta, con gioioso stupore si chiedono come ciò si sia potuto realizzare e non sanno che anche esse sono artefici di tanto imprevedibile successo. Così ogni vostro piccolo atto di amore, ogni dubbio dissolto, ogni sofferenza, ogni umiliazione offerta, ogni vostro anelito di bene, ogni vostra preghiera vanno ad ingrossare quel fiume dirompente che trascina con sé tanto male, per tutto riversarlo nel mare infinito della misericordia del Padre. Oh, padre Raffaele, cosa non è stata la tua vita e i tuoi 50 anni di sacerdozio trascorsi nella sofferenza più grande di un corpo martoriato e di uno spirito così umiliato? Oggi ti trascini ancora questi due gravami, ma l'alba di un giorno radioso rende più leggero il tuo passo, ed anche tu voli e stendi le ali di aquila, come nella favola dei pulcini covati, assieme all'uovo di aquila, che vorrebbe tornare ad essere pulcino, ma che la paura di precipitare lo spinge ad aprire le ali, e questa volta per la conquista di spazi infiniti. Grazie, padre Raffaele, perché non hai deluso la mia attesa. Raccogli anche le piccole briciole così presenti al tuo spirito e non dimenticare i miei fratelli di sangue e soprattutto mia madre e i nipoti per i quali lei soffre tanto. La mia protezione, quella della mamma celeste, ti ricopre tutto. Va in pace, tuo Nicola. 21 febbraio 1998, ore 3:40. Nicola. Padre Raffaele, non dimenticare che non sei pulcino, ma aquila. Stendi le tue ali e scendi per liberare i tuoi fratellini che aspettano il tuo aiuto. Prendili con i tuoi artigli e portali in alto, verso il sole, e se gridano impauriti, non mollarli, stringili più forte, perché tu sei un'aquila, padre Raffaele, non dimenticarlo mai. Ti voglio bene, Nicola. 21 febbraio 1998, ore 10:40. Nicola. Mamma. Ora più serena e più forte in me, devi cominciare a testimoniare i vari miracoli che ininterrottamente si sono succeduti durante la tua lunga e variegata esistenza. È meglio che tu cominci da quelli ancora in atto, perché così facendo rendi testimonianza alla fede che in te grida. Così sarà, perché nessuno può limitare o porre ostacoli alla potenza di Dio che così ha decretato, ed anche perché gli avvenimenti che hanno determinato il miracolo sono recenti e quindi li puoi meglio ricordare. Comincia con quello di Cinzina, Elia, lasciando a te la narrazione degli avvenimenti che si sono verificati a partire dall'8 novembre 1996. Pina. Valli mi aveva avvertito dell'arrivo di Carmen, di Lidia, di Giorgio, che provenienti dal Veneto venivano per pregare sulla tomba di Nicola. Mi comunica la sua perplessità nei confronti di Carmen, mentre Nicola perentorio: accoglila come una regina, mamma. Fugata ogni incertezza, con Maria andiamo loro incontro, punto di riferimento il cimitero. Aperto e cordialissimo Giorgio, lo stesso Luigi, molto chiusa Carmen, ma superato il primo impatto, una corrente di simpatia pervaso tutti noi e l'incontro si è trasformato in vera gioia. Maria, artefice di spontaneità e comunicativa, li ha conquistati mostrando loro i luoghi suggestivi di Sabaudia. Ma il momento più drammatico si è verificato la sera, quando Lia, sotto la spinta di un'azione emotiva intensa, mi rivela la sua angoscia che per tanti anni aveva tenuta chiusa in sé. Carmen aveva avuto 4 gravidanze portate a termine naturalmente e bambini morti solo dopo poche ore dalla nascita. La causa di tanta tragedia, una frattura ad opera della madre di Luigi che non aveva mai accettato come nuora Carmen e della quale era particolarmente invidiosa. Luigi quella sera aveva raggiunto il diapason più alto della sofferenza che mi comunicò tutta con l'interrogativo: perché proprio mia madre? Invocai Nicola con accenti più sentiti, come mai mi era capitato prima, e Nicola mi risponde: chiedi a Carmen se il suo ciclo mestruale è ancora in atto. Al solito, dopo aver avuto una risposta affermativa, dimenticai ogni cosa come se ciò non mi riguardasse. Qualcosa di importante si era verificato sulla spiaggia del Circeo. Le foto scattate da mia figlia dopo che il rullino fu sviluppato presentavano delle anomalie. La figura di un uomo tanto rassomigliante a Nicola che si sovrapponeva a quella della sorella sollevava da terra per ben 40 centimetri. Solo alla distanza di qualche mese potemmo rivedere il filmato. 24 febbraio 1998, ore 2:49. Nicola. Mamma. Come facilmente vi impigliate nelle risacche di una teologia resa nebulosa da verità deformate. Ma non è più tempo di contrapposizioni, ti ho sempre ripetuto e continuo a ripeterti, la verità vi fa liberi. Adesso ascoltami, mamma, perché è in atto lo Spirito Santo e ogni sua luce deve fendere le tenebre che pesano ancora sulla sua Chiesa. Mamma, la frattura terribile che ha avuto inizio con la ribellione di Lucifero tra la creatura ed il Creatore è stata saldata dalla passione e morte di Gesù su di un legno di croce. Nel momento in cui egli ispirava, con quel suo ultimo atto tutto è compiuto, riconsegnava al Padre l'umanità da lui redenta. 15 Quindi la redenzione si è chiusa 2000 anni fa, ma gli effetti di essa hanno coinvolto tutti gli uomini di tutti i tempi, a cominciare da Eve e da Adamo fino all'ultimo uomo, che pentito invocherà il suo perdono. Tutto si è realizzato nel tempo. La parola di Dio è eterna ed incorruttibile. A te, Lucifero, una donna ti schiaccerà il capo, da lei nascerà il Redentore. Ma con la morte del Redentore non era ancora soddisfatta la giustizia del Padre. Gesù aveva convogliato a sé i meriti di tutti santi, di tutti i giusti, che nell'arco di tanti millenni, fedeli alla promessa antica, avevano aspettato quel giorno e dato ad essi un valore infinito. Maria sorge come stella fulgidissima e ricapitola a sé la redenzione del figlio suo e alla di lui morte raccoglie e sostiene i nuovi martiri e guida la Chiesa verso la restaurazione. La giustizia del Padre è stata saldata e Maria, vostra condottiera, procede di vittoria in vittoria verso la vittoria finale, nuovi cieli e nuove terre. 2 marzo 1998, ore 2 e 10. Nicola. Mamma, avresti dovuto scrivere subito, per fermarli nel tempo, gli avvenimenti che si sono succeduti e che hanno portato alla vittoria nel Golfo Persico. Non più scontro di armi, ma una luce radiosa che mostra sempre lei, la condottiera che su tutti i fronti a capo del suo esercito invincibile incalza il nemico spingendolo sempre più nel suo regno di morte. La figura meravigliosa del Papa si staglia nella sua grandezza, artefice visibile, che nel silenzio coordina e realizza ogni parte del disegno di Maria Santissima la Madre in una sottomissione totale, amorosissima, di figlio. Chiede aiuto al presidente della Russia, nazione che per prima aveva visto la sconfitta dell'ateismo. Tutti i canali umani sono utili e indispensabili. Fidel Castro, già conquistato al suo amore, rende testimonianza liberando 200 prigionieri politici. Spinge Clinton, umiliato, a più miti consigli, mentre la di lui moglie dà esempio di fedeltà coniugale. I fili riallacciati nel silenzio, nascosti e più, suscitano livore nei nemici della Chiesa, ma ancora più fede nei semplici che subiscono i loro attacchi malefici. A vittoria avvenuta tutti se ne attribuiscono i meriti e in effetti non si sono resi conto che sono stati manovrati a loro insaputa dallo Spirito Santo, che si è servito anche del negativo per realizzare questo meraviglioso disegno di amore. E così, nelle famiglie c'è ancora più sofferenza perché i fili del male vengono tagliati e la carne geme per il dolore, ma una linfa nuova serpeggia in essa. E così in ogni parte del mondo, e così nella Chiesa di Cristo, e così tra le nazioni, tra i politici che ne reggono le sorti. Mamma, se voi poteste scorgere l'opera dello Spirito che in Maria realizza ogni desiderio della Santissima Trinità, anche voi, ripieni di Spirito Santo, non vi rattristereste per mille futili cose, ma volereste ripieni di una gioia incontenibile verso Gesù che viene. 3 marzo 1998, ore 5 e 10. Nicola. Mamma, conferma il nostro vescovo Domenico che sono io, Nicola, che a lui direttamente mi rivolgo con questo messaggio. Ascoltami, sacerdote di Dio eterno, come Gesù eterno sacerdote, che ti ha rivestito di doni e privilegi eccezionali, ai quali non sempre hai risposto con vigile attenzione, ma che non hanno impedito al tuo Gesù una costante e amorosa fiducia in te. I tempi sono maturi, più che mai la mamma dolcissima bussa al tuo cuore di apostolo. È da molto che lei lavora sul tuo spirito portando la tua conoscenza e il suo disegno grandioso di restaurazione che lei stessa ha affidato a me, Nicola. Tutta la eccezionalità della mia conversione su di un letto di ospedale è una prova inconfutabile della mia presenza in questo preciso momento storico. Sacerdote anche io, come te, costituito da Gesù, eterno sacerdote qui, prima che lasciassi questa terra, dopo di averlo imitato fino ad identificarmi con lui. La difficoltà di attuare una totale revisione nel cuore di ogni credente, di ogni figlio di Dio, è data soprattutto dall'ignoranza, dal non conoscere la verità, e il grido di dolore e di implorazione di Gesù morente Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, né la prova più certa. Purificare la teologia della Chiesa di Cristo, resa così opaca e nebulosa, attraverso l'opera di falsi profeti e falsi teologi, è assolutamente indispensabile oltre che urgente. La verità arriva al suo popolo attraverso i miei messaggi, che sono la voce stessa di Gesù, ma perché la sua parola non trovi ostacoli, è indispensabile che l'autorità costituita della sua Chiesa ne confermi l'origine santa. Tu sei il Vescovo, prescelto da Gesù stesso, designato dal Padre, cui Maria Santissima, la Madre, fa appello perché il suo grido di dolore non venga ancora una volta disatteso. Non chiedere più segni. Ogni segno cancellato dal tuo cuore, dalla tua mente, suona come ulteriore responsabilità e condanna. Il mio corpo integro, che un medico ancora vivente potrà testimoniare quanto di più grande ed inconfutabile Gesù offre ai suoi fedeli che con cuore puro cercano la verità. A te la scelta. Il tuo amico Nicola che ti segue e ti protegge continuamente. 5 marzo 1998, ore 3:45. Nicola. Mamma, non ti meravigliare, se a volte la stessa santità raggiunta da padre Raffaele lo porta a dubitare della mia opera in lui. I mistici, che raggiungono alte vette attraverso l'esercizio costante ed ininterrotto dell'umiltà, a contatto poi della potenza di Dio si trovano disarmati, e la stessa virtù si trasforma in essi in un ostacolo gravissimo. Perché? A me? Maria Santissima è la creatura prescelta da Dio per la sua grande umiltà, oltre che per la sua purezza, la sua fede e tutte le altre virtù che come corollario la rendevano l'eccelsa agli occhi di Dio, al contatto della sua onnipotenza che le si rivela tramite l'angelo dell'Annunciazione, trema e non sa opporre che quella frase insignificante. Io non conosco uomo. E così padre Raffaele. Io sono un povero cristiano. E così tutti coloro che attratti e trasportati dagli artigli dello Spirito Santo in vette dove la luce della conoscenza si fa più intensa e ferisce i loro occhi carnali, davanti ad avvenimenti eccezionali si fermano ed anche la loro accettazione si trasforma quasi in un incubo. Oh, come proprio essi hanno bisogno del miracolo. Loro che con la implorazione costante al Padre delle misericordie ne sono gli artefici più prossimi. Così ti puoi spiegare la gioia di padre Raffaele che, vittorioso finalmente sulla sua stessa umiltà, stringe il piccolo Daniele ed è felice di diffondere il calendario, che così lo raffigura. Un attento esame del mio intervento nei vostri confronti, testimoniato dai miei messaggi, diverso per ciascun'anima, diverso nel tempo, vi aprirebbe l'anima ad orizzonti sempre più letificanti. Come vere le parole di Gesù, Padre, ti ringrazio, perché hai rivelato queste piccole, queste cose ai piccoli e le hai nascoste ai grandi. Grazie, mamma, non dubitare mai delle mie parole, perché parole eterne di Dio stesso. Sì, Carmen avrà il bambino, perché così sta scritto. Sì, Nicolò, fortifica la mia fede, accendi la mia speranza, sii mi di rifugio. Grazie, amore mio grande martire. 5 marzo 1998, ore 5:15. Nicola. Padre Raffaele, ascoltami, sono sempre Nicola che direttamente o indirettamente ti parla tramite mamma. Tu ti ostini nella invocazione dell'arcangelo che guidò il piccolo Tobia. Parti da lontano e sei nella verità, perché la verità non contraddice mai se stessa, essa fortifica la fede negli altri, ma in te la limita, e te ne rivelo il perché. Gesù, che è Dio, agli uomini di ieri parlava un linguaggio adatto al loro tempo, rispondeva ai loro perché inerenti alle difficoltà che essi incontravano. Oggi risponde ai vostri perché, e la luce che vi dona perché la vostra sede di conoscenza sia per voi fonte di gioia è proprio il cammino che lo Spirito Santo ha operato e continua ad operare in seno al suo popolo. Tu vivi, padre Raffaele, una realtà tua di oggi. Perché ti ostini a vederti sempre nel passato, come se la verità in cui sei immerso, che puoi constatare continuamente, ti fa paura? Maria Santissima, che con tanta dolcezza tu chiami mamma, ti spinge e ti esorta ad avere più coraggio. Ti ha affidato a me, Nicola, ma è come se il mio nome ti desse fastidio. Vorresti avvolgermi in un foglio di carta, magari argentata, quella dei pacchetti regalo per intenderci, e mettermi nel cassetto. Eppure mi ami. A volte nel segreto della confessione spingi le anime a fidarsi di me. Sarai sempre l'uovo di aquila covato dalla chioccia e ti sentirai sempre pulcino. Ma tu non sei pulcino, padre Raffaele, sei aquila, perché così ti ha creato Dio. 10 marzo 1998, ore 3:45. Pina. Ieri, alle 10:45, Irene, mia sorella, ha reso la sua anima al padre. Un male terribile l'aveva colpita 7 anni fa, causandole sofferenze indescrivibili. Tutto ha sopportato ed offerto in un olocausto totale, mentre ininterrottamente attingeva aiuto da Gesù Eucaristia, che tutti i giorni riceveva. Radio Maria pasceva la sua anima e riempiva la sua solitudine di inferma. I suoi figli erano il centro dei suoi pensieri e con invocazione sempre viva vi raccomandava al Dio delle misericordie perché potessero aprirsi alla luce del vero. Io so, Nicola, e tu questa notte me ne dai conferma, come a capo di questa lunga e dolorosa conversione ci fossi tu, e in un secondo momento Masino e poi papà. Il vostro lavorio ininterrotto per trasformare tutta la sua sofferenza in dono di purificazione, per poter entrare da vincitrice nel regno dei beati. E ieri tutto è stato realizzato e come il Cristo sulla croce anche Irene, come prima Nicola, anima trainante, poi Masino e Peppino ha potuto ripetere «Tutto è compiuto, nelle tue mani raccomando il mio spirito». Amen, anche da parte mia. 10 marzo 1998, ore 4 e 10, Nicola. Mamma, il tuo ringraziamento al padre per la vittoria di zia sul male e l'implorazione perché usasse misericordia per te, per le tante mancanze nei suoi riguardi, hanno spazzato dal tuo cuore remore e ricordi lontani ed aperto il tuo animo ad una luce nuova. Oggi è tripudio di festa in cielo e saremo noi, della sua stessa famiglia, ad accoglierla al suo arrivo. Anche padre Raffaele, artefice di tanto bene, e la prima messa sarà lui ad offrirla per zia. Ma adesso con cuore lieto, gioioso e riconoscente, anche se velato di lacrime per il distacco, concedimi un po' di tempo perché non vadano perduti i miei lumi. Tu sai che sono sempre io che creo le circostanze, suscito interrogativi per creare in voi uno spirito nuovo. Spesso nelle vostre anime, anche negli spiriti più aperti, sorgono spontanei giudizi nei confronti del vostro prossimo che, a ragione di logica, sembrerebbero ineccepibili. Perché quella tale persona agite in quel modo, dimostrando chiusura ed egoismo, eccetera, eccetera? E quando il vostro giudizio si ferma lì, transeat, ma a volte si arriva ad accusarla di ipocrisia perché dite si batte il petto, eccetera, eccetera. Mamma, grave, gravissimo il vostro giudizio e ti mostrerò dov'è l'errore. L'anima di ogni creatura possiede dei doni di cui Dio Padre l'ha arricchita nel momento della creazione, doni che la medesima ha più o meno custoditi, arricchiti o deformati. Questi talenti sono dati alla persona, la quale è unica ed irripetibile. Il volere mettere a confronto una prerogativa della vostra personalità, che si manifesta in un determinato modo, con l'atteggiamento di un vostro prossimo per quella stessa virtù che va identificata in maniera tutta diversa, ti porta ad un giudizio tutto negativo, lesivo della verità e quindi dell'amore. Seguimi. Mamma, se tu, per il tuo carattere generoso ed espansivo, trovi naturale compiere un atto di amore nei confronti di chi ti chiede un piccolo favore, cui non dai nessuna importanza, non puoi confrontare il tuo atto a quello di un'altra persona che raggiunge, magari, quella stessa virtù nel silenzio, nella donazione di sé, in maniera costante e nascosta, frutto di intensa ricerca e di intimo patire solo a Dio nota. E se il tuo più prossimo eccelle in una virtù che tu non possiedi, puoi tu tacciarlo di ipocrisia e pretendere di giudicarlo, mentre l'occhio del padre si posa pieno di dolore sulla tua anima che non usa amore nei confronti di un suo figlio? Riflettete, anime che usate una misura piccola per voi ed una stragrande per il vostro prossimo. Fate il contrario e sarete salvi.